Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci, è il giorno del Ceneri, stamane con il nuovo orario FFS, l'entrata in servizio della galleria in attesa del cambio di passo effettivo da aprile. Deal o no deal, questo è il dilemma, si va verso un prolungamento dei negoziati sulla Brexit, attese comunicazioni da Londra e Bruxelles. La Germania ha deciso restrizioni severe da mercoledì e fino al 10 gennaio chiuderanno anche commerci non essenziali e scuole. I piloti di Swiss anche loro tra le vittime della pandemia, volare meno pone problemi per le loro licenze, si teme una carenza in futuro. La Svizzera di nuovo sul podio nello sci alpino di Coppa del Mondo, a sorpresa lo svizzese Krijenbühl terzo nella discesa di Val d'Isère. L'entrata in vigore del nuovo orario delle FFS in Ticino ha sancito ufficialmente l'avvio del potenziamento dell'offerta regionale grazie alla messa in funzione della galleria di base del Monte Ceneri. L'entrata a regime completa avverrà solo ad aprile, ma da questa mattina i primi treni viaggiatori hanno attraversato il nuovo tunnel ferroviario, accorciando le distanze tra sopra e sotto Ceneri. I dettagli con Romina Lara.
È una tappa intermedia, un preludio alla vera rivoluzione del trasporto pubblico che la pandemia ha fatto slittare al 5 di aprile 2021. A livello regionale allora circolerà circa il 30% di treni in più. Questa è la stima fornita oggi dalle FFS, ma il cambio d'orario di questo 13 dicembre, da tempo segnato in rosso sui calendari, introduce già alcune novità importanti. I primi treni viaggiatori hanno attraversato la galleria di base del Monte Ceneri.
Pensare di partire alle 8:16 da Bellinzone ad arrivare alle 8:28 qua a Lugano è stato veramente un'emozione.
Roberta Cattaneo, direttrice delle FFS Regione Sud, è salita a Bellinzona a bordo dell'Eurocity E311 che stamattina ha collegato Zurigo a Lugano in meno di 2 ore. Dentro la galleria di base del Ceneri è risuonato anche un messaggio registrato dalla presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga a sottolineare la portata storica di questa giornata. Ma veniamo alle novità che interessano il triangolo Lugano-Bellinzona-Locarno. Cosa possono aspettarsi da oggi i viaggiatori e i pendolari?
Ci sarà tutto il traffico degli Eurocity e degli Intercity che passeranno sotto la galleria. Ogni ora si potrà raggiungere Lugano-Locarno in 28 minuti e poi ci saranno ulteriori passi che arriveranno poi al 5 di aprile.
Quando aumenterà anche la frequenza di questi treni che dimezzano di fatto i tempi di percorrenza tra sopra e sotto Ceneri. La nuova linea RE80 inaugurata oggi collega Locarno e Lugano direttamente. Stamattina in stazione a Lugano c'era già chi parlava di S-Bahn ticinese.
Adesso un 15 minuti sei a Bellinzona, è proprio perfetto.
Abbiamo fatto da Lugano a Locarno ed è stato velocissimo.
Come una S-Bahn, molto rapido.
Da segnalare infine che con il cambiamento d'orario i treni Tilo hanno, come previsto, ripreso a circolare tra Ticino e Lombardia.
Apriamo la pagina estero con uno dei grossi temi di oggi, l'accordo commerciale post-Brexit tra Unione Europea e Regno Unito. I negoziati sono andati avanti praticamente senza sosta a Bruxelles durante il weekend e ora si attendono forse a minuti novità, dichiarazioni del Premier del Regno Unito Boris Johnson e della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Allora andiamo subito dal nostro corrispondente Thomas Miglierina con le ultime novità.
Buongiorno, Boris Johnson e Ursula von der Leyen faranno delle dichiarazioni pubbliche in diretta, non sappiamo quando, ma alcune fonti dicono entro le 13, non credo che sarà un testo congiunto, anche se concordato, ciascuno farà la sua dichiarazione da Londra e da Bruxelles. Johnson peraltro ha annunciato una veloce riunione del governo prima di esprimersi. Ci attendiamo che annuncino che l'accordo non c'è e forse che a questo punto non ci sarà entro fine anno, quantomeno questo è molto probabile per motivi tecnici. Ma ciò non significa che le discussioni si interrompono. Sono stati 2 giorni di negoziati praticamente ininterrotti, ma nel pessimismo. A un certo punto ieri si erano diffuse voci di concessioni sulla pesca, ma ha pesato anche la notizia molto evidenziata dai tabloid britannici che la Marina Militare Britannica era pronta a schierarsi a difesa dei propri pescatori nelle acque del Regno Unito a partire dal 1 gennaio. Infine segnalo che il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha detto alla radio francese France Inter che lui comunque non perderà la calma. Vi ricedo la linea e se ci dovessero essere novità nel corso del giornale ve la chiederò.
Grazie Thomas. Passiamo alla pagina dedicata al coronavirus. Sono 265 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Ticino. I decessi sono 4 in calo rispetto ai 15 di ieri per un totale di 644. Stabile a 339 il numero dei pazienti ricoverati in ospedale, mentre salgono da 39 a 41 quelli in terapia intensiva. Nessun nuovo decesso decesso legato al Covid-19 nei Grigioni, invece, dove i nuovi contagi sono 78, in crescita i ricoveri da 33 a 45, in cure intense ci sono 8 pazienti. E la Germania ha deciso l'introduzione di un lockdown totale sull'intero territorio nazionale a partire da mercoledì. La drastica misura è stata presa nel corso di una videoconferenza fra la cancelliera federale e i governatori dei 16 Länder, incominciata questa mattina e da poco terminata. Le comunicazioni sono avvenute poco fa. In diretta da Berlino abbiamo Walter Rau. Allora, un lockdown severo.
Sì, la cancelliera Angela Merkel e i governatori dei 16 Länder hanno deciso quello che al più tardi già da ieri era nell'aria. La Germania, cioè, chiuderà i battenti già prima di Natale e fino al 10 di gennaio sarà un lockdown completo, con la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, eccetto supermercati e farmacie, e la chiusura delle scuole, delle università e degli asili per l'infanzia. La chiusura, quando possibile, anche di tutte le fabbriche e degli uffici. A Natale sarà possibile incontrare fino ad un massimo di 4 persone al di fuori del proprio nucleo familiare, mentre a Capodanno vigerà una sorta di coprifuoco col divieto di assembramenti e il divieto anche della vendita e dell'utilizzo di fuochi d'artificio. Vietato sarà da mercoledì anche il consumo di alcolici negli spazi pubblici, mentre non esplicitamente vietati sono gli spostamenti, ma i cittadini vengono comunque invitati a non viaggiare se non urgentemente necessario. A giustificare le aspre misure ancora prima di Natale è la crescita esponenziale del numero dei nuovi contagi. Solo ieri ne sono stati contati ben 29.000, circa 10.000 in più rispetto alla settimana precedente, e anche il numero dei decessi è aumentato in modo drammatico, raggiungendo quota 500 al giorno.
Grazie Walter Rau per questi aggiornamenti. E a misure più incisive in Svizzera vengono chieste da più parti, in particolare dagli ospedali. Questo è quanto leggiamo sui domenicali oggi, Paolo Latorre.
La politica non comprende la situazione drammatica degli ospedali. La denuncia arriva da alcuni responsabili medici, come possiamo leggere sulla NZZ am Sonntag. Il Consiglio federale non vuole il sovraccarico del sistema sanitario durante la pandemia. Obiettivo mancato, dicono i medici citati dal domenicale, dato che siamo già in una situazione drammatica e le misure adottate venerdì dal Consiglio federale non sono assolutamente sufficienti. Bisognerebbe chiudere i ristoranti e vietare le attività al di fuori della famiglia. I medici temono anche una reazione da parte del personale ospedaliero. Già in primavera, ricordano, abbiamo avuto un'ondata di dimissioni. La Sonntagszeitung parla invece della prima operazione urgente rinviata all'ospedale universitario di Zurigo a causa della pandemia. Nel più grande ospedale svizzero ci sono solo 3 posti liberi in terapia intensiva. Per questo motivo, leggiamo, un giovane paziente si è visto rinviare l'intervento di rimozione di un tumore.
Ecco, anche sempre dai giornali si evince che il timore è che dopo le feste ci sia una terza ondata.
E per questo, leggiamo anche sulla Sonntagszeitung, i 5 ospedali universitari svizzeri chiedono un intervento più incisivo del Consiglio federale e hanno mandato un avvertimento al consigliere federale Alain Berset sulla situazione. I domenicali oggi parlano anche di vaccino e quali sono i punti da chiarire prima di un'omologazione. Sul Sonntagsblick oggi si esprime il responsabile delle autorizzazioni dei vaccini a Swissmedic, Klaus Bolte. Bolte spiega nell'intervista che servono ancora delle precisazioni su efficacia, sicurezza e qualità per poter autorizzare il vaccino in Svizzera. Mancano dati sugli over 65 e sulle persone con malattie preesistenti. Senza questi dati non si può dare l'autorizzazione per questi gruppi, con conseguenze sul piano di vaccinazione svizzero, che metteva proprio al primo posto le persone a rischio. Stando al piano di cui parla oggi la Sonntagszeitung, nel giro di 2 mesi, da gennaio 2021 a marzo, la maggior parte delle persone dovrebbe essere vaccinata in Svizzera. La vaccinazione sarà gratuita e i costi, stimati per la prima volta dall'Ufficio federale della salute pubblica e riportati dalla Sonntagszeitung, indicano da 1 miliardo fino a 1,5 miliardi di franchi, 250 milioni a carico delle casse malati, lo stesso per la Confederazione, mentre i cantoni dovrebbero sborsare 500 milioni. milioni. Alcuni cantoni però, leggiamo, ritengono che i costi a loro carico siano troppo elevati e che la Confederazione o le casse malati dovrebbero sborsare di più.
La rassegna stampa con Paola Latorre. E la pandemia sta, come noto, creando anche una crisi senza precedenti per il settore dell'aviazione, con conseguenze anche per chi gli aerei li guida. Meno apparecchi in volo significa infatti meno piloti ai comandi, un problema questo visto che per mantenere la licenza di volo sono tenuti i piloti a effettuare un certo numero di decolli e atterraggi. Come risolvere la questione? Qual è la vera insidia nascosta per Swiss, la compagnia di bandiera? Lo sentiamo nel contributo da Zurigo di Gianluca Olgiati.
Thomas Frick il suo ultimo volo lo ha effettuato a fine agosto, andata e ritorno da Chicago ai comandi di un A330, a bordo tanta merce e pochi passeggeri, la realtà di buona parte dei collegamenti ancora garantiti da Swiss, che quest'inverno ha visto crollare dell'80-90% il numero di passeggeri. Ultimo volo di una lunga carriera per Frick, per raggiunti limiti di età, 61 anni per colui che riveste il ruolo di COO, il capo operativo della compagnia. Ma ultimo volo che risale ormai a mesi fa anche per molti dei 1400 piloti di Swiss costretti quest'anno al lavoro ridotto. Molto dipende dal modello di aereo, spiega Frick. Tutti i grandi Boeing 777, ad esempio, sono in funzione perché trasportano merci. Diversa la situazione dei piloti degli aerei a medio-lungo raggio. Circa 600 di loro sono con i piedi a terra da mesi. Il problema, per mantenere attiva la licenza di volo, devono effettuare almeno 3 decolli e 3 atterraggi nell'arco di 90 giorni. La soluzione adottata da Swiss, la rotazione.
Sind 3 monate am Boden.
Tre mesi a terra e poi 3 mesi ai comandi. I piloti si danno il cambio, spiega Frick. Ma non basta per tutti. Sono in molti ad oltrepassare i 3 mesi di inattività e costretti quindi a superare un test nel simulatore prima di tornare in cabina. Ma più che l'eccesso di piloti, il problema rischia di essere un giorno l'esatto contrario, secondo il top manager di Swiss. Se il traffico aereo dovesse ripartire in fretta, magari grazie al vaccino, potremmo ritrovarci alle strette, con diversi piloti ancora costretti a superare i test nel simulatore prima di poter salire a bordo. Intanto però Swiss sta ancora riducendo il numero di piloti, con prepensionamenti ma anche con uno stop alle assunzioni. Per evitare di ritrovarsi un giorno con una carenza di piloti, la compagnia sta valutando anche soluzioni alternative, come quella di un passaggio temporaneo alle FFS, sempre a corto di macchinisti. Un'idea affascinante, secondo Thomas Frick. Difficile dire però se per qualcuno il passaggio dal cockpit alla locomotiva si concretizzerà per davvero.
La notizia di un lutto nel mondo del giornalismo svizzero e ticinese in particolare. È morto all'età di 85 anni Antonio Riva, avvocato di formazione ma una vita spesa nel mondo della comunicazione, prima nell'allora TSI fino a diventare direttore generale della SSR nel 1987 fino al 1996. Molti cambiamenti sotto la sua direzione, dalla trasformazione dell'azienda in holding all'introduzione di novità tecnologiche e poi di internet, ma sentiamo Antonio Riva parlare del clima di quegli anni in una nostra intervista del 2012.
Ma devo dire che erano anni sostanzialmente fortunati, perché l'economia andava piuttosto bene, quindi quello che mi ricordo con maggiore intensità è il numero e la qualità dei contatti che si potevano curare. Questo vale per i contatti, le relazioni con gli altri media sia in Svizzera sia fuori, e anche con il mondo politico. E direi che se c'è un termine che caratterizza quegli anni e le mie possibilità è quello di ragionevolezza, cioè erano anni nei quali non ci si eccitava poi troppo, si potevano trovare soluzioni, non dico in modo facile ma neanche troppo difficile, proprio perché c'era un background economico che era positivo. In quel senso sono stato molto fortunato.
L'ex direttore della SSR Antonio Riva, scomparso in questi giorni. Torniamo all'estero. A 20 anni dagli accordi di Algeri, Etiopia ed Eritrea si trovano nuovamente coinvolte in un aspro conflitto che potrebbe protrarsi per anni. Sebbene le dinamiche siano cambiate, almeno in parte, le agenzie umanitarie parlano di migliaia di morti, massacri di cui non si riconoscono i responsabili e decine di migliaia di profughi. Ne parliamo con il nostro collaboratore dall'Africa, Matteo Fraschini Coffi. Allora, oggi è il 20° anniversario della firma di quegli accordi. accordi, gli accordi di Algeri che mettevano formalmente fine alla guerra tra Etiopia ed Eritrea, tale processo è tuttora causa di sofferenze?
Diciamo che in seguito all'indipendenza dell'Eritrea nel 1993 tensioni di vario tipo hanno iniziato a venire a galla in diverse regioni sul confine con l'Etiopia. La più importante località contesa si chiama Badme, una zona strategica che, sebbene per alcuni esperti doveva essere geograficamente parte dell'Eritrea, aveva al suo interno una comunità di etnia tigrina a cui appartenevano molti etiopi, tra cui l'ex primo ministro Meles Zenawi. Per circa 2 anni, quindi, a partire dal maggio del 98, si è combattuta una guerra di confine tra le montagne. Dopo gli accordi di Algeri, per altri 18 anni ci sono stati sporadici attacchi e negoziati falliti, fino a quando, con l'arrivo al potere dell'attuale primo ministro etiope Abiy Ahmed nel 2018, l'Eritrea è riuscita ad ottenere quello che voleva e i soldati etiopi hanno lasciato le regioni contese. Proprio per questo Ahmed ha vinto il primo Nobel per la pace. Ma molte ferite, spesso caratterizzate da una dimensione etnica ed economica, sono rimaste aperte.
Ecco, quindi Ahmed da pacifista nel 2019 è diventato guerrafondaio l'anno dopo, facendo scoppiare un conflitto interno all'Etiopia e al confine con l'Eritrea nella regione del Tigray. Quella del primo ministro etiope è stata una trasformazione, possiamo dire, radicale che poteva essere evitata?
Molti dicono di no. Ahmed ha attuato diverse riforme con l'obiettivo di cambiare il sistema tenuto in piedi per quasi 30 anni dalla comunità tigrina. Lui è di etnia Oromo e ha cambiato molte cose, democratizzando lo scacchiere etnico etiope e punendo varie forme di corruzione che il paese si era in parte abituato ad accettare dall'elite tigrina. Dopo aver lasciato che i tigrini andassero avanti con le elezioni regionali, nonostante fossero vietate per legge, Ahmed non ha tollerato che la regione del Tigray prendesse in mano le armi per ribellarsi contro il potere centrale di Addis Abeba. Non si sa ancora quanti siano i morti, probabilmente migliaia, mentre le agenzie umanitarie stanno cercando di assistere circa 100.000 profughi. In questo conflitto non poteva inoltre mancare un appoggio dell'Eritrea per circondare e debellare la ribellione tigrina, che aveva lanciato anche razzi contro la capitale Asmara. L'Etiopia sembra voglia sfruttare questa occasione per riportare in Eritrea anche quei rifugiati che durante il conflitto tra i due paesi avevano raggiunto Addis Abeba. Quindi, sebbene la guerra sembri finita, gran parte dei tigrini sono ancora armati e hanno affermato di voler continuare gli attacchi.
Matteo Fraschini, Coffi e il conflitto tra Etiopia ed Eritrea. Ci sono aggiornamenti per quanto riguarda la Brexit, i negoziati che sappiamo oggi vivevano una giornata importante tra Unione Europea e Gran Bretagna. Abbiamo visto sui nostri monitor la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, rilasciare pochissimi secondi fa una dichiarazione, peraltro breve. Thomas Miglierina, che cosa ha detto?
Sì, buongiorno. Come anticipavamo, ha detto che l'accordo non è stato raggiunto, ma che è stato deciso di continuare a negoziare. Due invece precisazioni, due correzioni rispetto a quello che vi avevo detto ci aspettavamo. La prima è che si tratta di un testo congiunto, quindi questo testo, la dichiarazione che la von der Leyen ha letto, lo abbiamo anche ricevuto da fonti britanniche come testo concordato. L'ultima volta, alla vigilia del Consiglio europeo, i due leader avevano fatto due testi separati e queste cose sono importanti in diplomazia. La seconda cosa è che non hanno detto, quindi non sappiamo se a questo punto ci sia ancora tempo per arrivare ad un accordo entro il 31 di dicembre, oppure se comunque sia troppo tardi e ci si debba aspettare una sorta di no deal tecnico con poi un accordo che però non riesce a entrare in vigore il 1 gennaio. Ne sapremo sicuramente di più avanti, ma per adesso questa è la notizia essenziale: niente accordo, ma si continua a parlare.
Ecco, Thomas, tempi supplementari, dunque possiamo dire comunque che è una notizia, diciamo, positiva per chi fa il tifo, insomma, per un accordo, perché comunque se questi tempi supplementari sono stati decisi vuol dire che c'è ancora margine per negoziare.
Guarda, è molto difficile dirlo, perché potrebbe anche darsi semplicemente che nessuno dei due voglia apparire come quello che decide di gettare la spugna e quindi si prende la responsabilità di una uscita del paese, della Gran Bretagna, dal mercato unico e dall'unione doganale senza un accordo. Al tempo stesso, se Johnson contava sul fatto che con l'approssimarsi del limite gli europei presi, come dire, dal panico, avrebbero fatto concessioni, ebbene questo non sembra assolutamente avvenire. Vi aggiungo una notizia che mi è appena arrivata da una fonte: gli ambasciatori dei 27 stati membri si incontreranno oggi pomeriggio per il punto della situazione, evidentemente riceveranno un briefing, se non dalla von der Leyen, da Barnier o forse da tutte e due.
Grazie Thomas Miglierina per questi aggiornamenti e questa anche prima lettura a caldo di questo annuncio che riguarda la Brexit. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, ci risentiamo questa sera, vi lascio allo sport.